Buonasera amici, è davvero un grande privilegio essere in mezzo a un così bel gruppo di persone questo sabato sera. Pensavo, mentre il fratello Sherritt mi portava giù stasera, a quanti luoghi in cui la gente si trova in posti malvagi per bere e comportarsi male stasera. Ma questo dimostra che Dio ha persone ovunque, si affollano per ascoltare il Vangelo di Gesù Cristo, il loro amore. E sono così grato per voi. E sono qui stasera per cercare di aiutarvi ad avere una solida fede in Gesù Cristo. Attraverso il dono del divino, un dono proveniente da Dio che mi è stato donato, da assegnato per grazia del Signore, per manifestare a voi Gesù Cristo nel suo amore. Ecco perché sono qui stasera, per aiutarvi a credere a Lui. Ora, i fratelli mi dicevano, hanno detto, sì, certo di ricordare i fazzoletti, ogni sera di pregare sui fazzoletti. È un grande ministero di per sé pregare sui fazzoletti. Ne mando, credo, circa un migliaio alla settimana in diverse parti del mondo. Certamente hanno grandi risultati. Migliaia e migliaia di guarigioni succedono dall'imporre le stoffe, e tanto la scrittura quanto imporre le mani. Li inviamo in tutto il mondo. Ed ora, molti ministri che conosco oggi, e sono, forse alcuni di loro sono seduti presenti, hanno grandi trasmissioni radiofoniche e così via, e dicono alla gente, scrivetemi, vogliamo sentire da parte vostra, e per avere il vostro indirizzo, per spedire, per mandarvi posta, vedete? Bene, ora, oppure mandarvi posta. Ma amici, non lo dico per questo, è difficile per me inviare lettere alla gente, vedete, ma se avete bisogno di una stoffa di preghiera e non la ricevete qui, scrivetemi al mio indirizzo di casa e io ve la spedirò. E vi assicuro, non sarete afflitti da biglietti e posta perché non ho una trasmissione da sostenere. Lavoro molto attentamente, non ho niente di grande, costoso, non ho grandi edifici costosi. Cerco di mantenere l'opera altrettanto umile, altrettanto economica. Non cerco di andare in posti grandi e io cerco solo di essere proprio come le persone che vengono da me, vedete? Naturalmente, se l'avessimo esposto in grandi pubblicità per un anno prima e avessimo avuto tutte le chiese del paese, tutti, e promettere in tutti i modi che non saremmo venuti se tutti non avessero collaborato, probabilmente avremmo iniziato con 8-10 mila persone o più, 15. Ma io non posso fare la mia in questo modo. Io solo devo fare proprio come lui mi dice. E se gli dice, scendi qui, ce ne sono 4 o 5 qua giù, io ci andrei subito. Preferirei andare da 4 o 5 sapendo che egli mi ha mandato là, piuttosto che andare a 100.000 sapendo che egli non mi ha mandato là, vedete? Vedete? E io, le mie congregazioni e così via, non sono così numerose, o come molti, come sono quelle di molti fratelli che sono sul campo oggi. Ma non ho pubblicità come gli altri fratelli. Un'altra cosa, non ho la collaborazione come gli altri fratelli. E poiché sono interconfessionale e non ho nessuna chiesa a sostenermi, solo gli amici di Gesù Cristo sono tutto quello che ho. Questo è tutto. È tutto ciò che ho. E qualche tempo fa qui un evangelista molto famoso nella nazione, che attira letteralmente decine di migliaia di persone alla sua riunione. Uno dei miei collaboratori era in piedi a parlare con lui, ha detto che non andrò in una città se in tutto il raggio intorno e ogni chiesa non chiuderà e non avrà le riunioni. Prendete, se l'uomo venisse a Louisville, Kentucky, ci sono 400 chiese battiste solo a Louisville. 400 chiese, e non è una città battista. L'Asbury College è appena dietro di me, è una città metodista, ma ci sono 400 grandi chiese battiste nella città di Louisville. Ci sarebbero probabilmente 500 o 600 chiese metodiste, oltre alla presbiteriana e a tutte le altre. Se mettete insieme un gruppo come quello, ci sono delle persone con cui cominciare. Ma non si può ignorare. Questa è politica. Preferirei andare proprio dove Dio mi direbbe di andare, se dovessi trovare solo una persona. Vedete? Filippo stava avendo un grande risveglio giù a Samaria e il Signore lo chiamò e lo mandò nel deserto per trovare un uomo, e un uomo di colore, un etiope, ed egli obbedì al Signore. E quello è il modo in cui penso dovremmo farlo, proprio dove il Signore ci conduce. Ora, forse il Signore guida persone in altri modi. Ma ora sono stato qui di recente, proprio in un grande risveglio in cui migliaia di persone si erano riunite. Molti di voi, forse, alcuni di voi erano qui, qua giù, in vacanza, ora. Era l'auditorium Kellogg. Ah, ebbene, è su in Michigan. Ci sono alcuni Battle Creek, a Battle Creek, Michigan. C'era qualcuno alla riunione quella volta? Sì, su a Battle Creek, Michigan, dove loro... Oh, sì, c'era qualcuno a quella riunione. E proprio quando il posto era affollato e pieno di gente, un pomeriggio mi sono fermato in un lago, un laghetto circa mezzo miglio di circonferenza, ed ero là dietro a pregare giù in un mucchio di cespugli. Ho sentito qualcosa che faceva... Ho alzato lo sguardo e sono uscito ed ero seduto su una barca lungo la riva. E l'angelo del Signore si avvicinò e disse: «Concludi la riunione ora. Ancora 8 giorni rimasti da passare ancora, ma concludi la riunione ora e vai subito a Minneapolis». Ebbene, sono entrato e l'ho detto al manager. Lui non ci credeva. Ha detto: «Dillo tu ai ministri». Ho detto: «Dio solo sa quanto amo i ministri. Sono i pastori del gregge, ma c'è un maestro di tutti noi. Devo ascoltare lui». Mi sono messo nei guai quella volta in Africa. Forse conoscete la storia. Ho detto: «No, devo andare». Il fratello Bakter ha detto: «Fratello Brennan, dillo tu ai ministri». Ho detto: «Ebbene, falli salire qui». Così gliel'ho detto e loro si sono sentiti un po' male nei miei confronti. Hanno detto: «Il Signore ci ha detto di fare questo per 2 settimane. Ho detto: «Ma il Signore mi ha detto di andare da qualche altra parte». Vedete? E io ho detto: «Io, quello che il Signore vi ha detto, va bene, ma quello che egli ha detto a me, lo farò». Così ho cambiato direzione proprio là. Il signor Bakter ha detto: «Ebbene, lo farò io, noi andremo alla fine di questa settimana». Ho detto: «Andiamo subito». E ora, se volete sapere i risultati e cosa ne è uscito, scrivete semplicemente al reverendo Gordon Peterson a Minneapolis, Minnesota, e scoprite perché è avvenuto così. Se, quando ho preso in mano il telefono, se fosse stato 5 minuti dopo, sì, 2 minuti dopo, sarebbe successo qualcosa a Minneapolis che avrebbe cambiato la storia della Chiesa Pentecostale a Minneapolis. E io non ne sapevo nulla fino a quando non sono arrivato laggiù. E poi il Signore l'ha rivelato. Prima andate, poi egli ve lo dirà dopo che siete arrivati. Alzatevi e andate. E così dovete seguire la guida del Signore. Quindi ora, forse il Signore dice alle persone di andare a disporre le loro riunioni e tenere queste, quello va bene. Se egli lo fa proprio finché ti preoccupi del Signore, è la cosa principale. Ognuno ha cose da fare in modo diverso. Ora ricordate domani pomeriggio, se piace al Signore vogliamo parlare domani pomeriggio sul fondamentalismo contro il pieno Vangelo. E venite quanti più potete, ed è un servizio di predicazione. E su questo ho già parlato una volta ad un convegno e mi è stato chiesto di farlo di nuovo, se il Signore vorrà. Non lo so, ma se Lui vorrà. E poi domani sera sarà l'ultimo servizio della campagna di Phoenix. E venite presto, cercherò di farvi uscire presto, così potrete tornare. Quando sono arrivato laggiù, Billy stava laggiù in piedi. Ha detto, papà, quando iniziano a cantare tutto il resto, è difficile il dare alla gente i loro biglietti. Loro, uno sarà qui, chiamo, e uno è qui. Ha detto, di loro di venire presto. Verso le 5:30, le 6, portate qui fuori i vostri malati, così che possano ricevere i biglietti di preghiera alle 5:30. Se il Signore vuole, Lui e i fratelli distribuiranno i biglietti di preghiera qui alle 5:30 domani pomeriggio, dalle 5:30 fino a circa le 6:30 o le 6 o qualcosa di simile, finché distribuiranno i biglietti di preghiera. Siate certi di ricordarvelo. E ora mettiamoci tutto il nostro impegno. Domani pomeriggio credo che abbiano annunciato che sia un'offerta missionaria. Domani pomeriggio non ho mai niente a che fare con il denaro. Ci sono state tre cose da cui ho cercato di stare lontano per tutta la mia vita. È che una cosa è il denaro. Quella è una delle cose che rovina un ministro, è il denaro. Quando hai gli occhi sul denaro, li hai tolti da Dio. Proprio così. Il fratello Moore qui e il fratello Brown, che sono stati con me da sempre, e se ho mai sentito di qualcuno nella mia riunione che abbia mai spinto o forzato per del denaro, o qualsiasi cosa, basta passare il piattino delle offerte. Quando il Signore non provvederà ai miei bisogni, allora sarà tempo che io vada a casa. Ma il Signore provvederà. E se non posso fidarmi di Lui per il denaro, come posso fidarmi di Lui per la guarigione? Come posso fidarmi di Lui per qualsiasi altra cosa? Vedete? Devo fidarmi di Lui. E così io passiamo solo il piattino delle offerte e se non riceviamo abbastanza da pagare, allora alla fine del servizio, quando la mia campagna è finita, raccolgono un'offerta d'amore. Mi dispiace che debbano farlo. Se avessi un altro modo per guadagnarmi da vivere, non lo permetterei. Ma ho tre figli e una moglie e molte spese. Le mie spese ammontano a circa $100 al giorno, che io predichi o meno. Quindi è il mio compito in ufficio a Jeffersonville. Diversi compiti in ufficio e lettere e francobolli e così via. Ammonta a circa $100 al giorno. E alcuni dei fratelli, suppongo, sono... Stavo ascoltando il signor Billy Graham, solo la sua trasmissione è di $1,000 al minuto. Quello è per la trasmissione, e il resto della campagna, e la televisione. Mi chiedo quanto costi gestire quella campagna. Ma se a qualcuno capitasse di dire, ebbene, guardate questi individui che vengono a predicare la guarigione divina, stanno solo prendendo i soldi dalla gente, che ne è di questo, vedete? Se va bene all'oca, va bene anche al papero, sapete? Quindi questo è proprio giusto. Allora guardate, $1,000 al minuto per una semplice trasmissione, vedete? Va bene, quello va perfettamente bene, nessuna critica. Capite? Neanche un po'. L'uomo ne ha bisogno. Dio benedica coloro che lo aiutano a farlo. Ma dovete proprio guardare entrambi i lati, dice, sapete? Come l'uomo era, disse, è stato molto bello, ma c'è dell'altro. Vedete? Così, quello è giusto. Ora, poi raccolgono un'offerta d'amore, e se, per me, l'ultima sera del servizio, E poi se non ci sono abbastanza soldi che sono entrati per pagare la campagna liberamente, allora prendo la mia offerta d'amore e la pago. E non chiedo alla gente. L'offerta d'amore fa quello. Non ho mai chiesto ad uno dei manager. Il signor Bachter riceve un'offerta spontanea quando arriva. Il fratello Moore, là, non prenderà niente. Ma il fratello Bachter ha sempre preso l'offerta di una sera che era un sabato sera. E non ho mai chiesto ad uno dei manager, lui o il fratello Bosworth, né nessuno di loro per giunta, di mettere un centesimo che sia loro, ma dalla mia offerta. E mia moglie che è lassù sulla balconata o appena sotto piuttosto, ha detto è una testimone. E se volete venire a Jeffersonville o dovunque vogliate, controllatelo. Non sono mai stato colpevole e non lo sarò finché Dio mi aiuta di usare mai il denaro del Signore per qualcosa che non è giusto. E ogni centesimo di denaro che ricevo, ogni centesimo, se avessi un'offerta d'amore, ciò, diciamo che avessi $500 nell'offerta d'amore o $1,000 nell'offerta d'amore. Ebbene, vado nell'ufficio, a casa, se non ne ho bisogno durante la riunione. Forse ne è rimasto un po', potrebbe arrivare a $200 oltre. Fanno, diciamo, $1,200. E vado a casa e chiedo al mio segretario quanto ci serve. Ebbene, se non sto così tanto in banca, lo metto per riempire quello. Poi scopro quanto sarà all'incirca per vivere fino alla prossima riunione. Poi quello che è rimasto lo metto nelle missioni estere. Questo è vero, per me non tengo niente. E la maggior parte dei miei vestiti e delle cose mi vengono donati. Me l'ha donato la gente. Viviamo come gente comune. Quando Dio in cielo sa che sarei un multimilionario se lo volessi. Ma lungi da me prendere il Vangelo di Gesù Cristo per commercializzarlo. Mai nella mia vita vorrei essere colpevole di una cosa del genere. E io non lo voglio mai essere. La prossima cosa è una cosa per un ministro è il denaro. E la cosa seguente è il vivere immorale. Cosa che, quando ero peccatore, cercavo di vivere in modo netto e dignitoso. E poi la cosa seguente è la popolarità. Di solito quando Dio benedice un uomo, gli dà un piccolo ministero, lui inizia a pensare di essere al di sopra di tutti gli altri. E quello è proprio il momento in cui è sulla via d'uscita, proprio così. Vedete? Quello voi mai non siete di più. Non importa cosa Dio vi ha reso. E se gli vi ha dato un ministero così grande, o qualunque cosa sia, ricordate, siamo solo uomini. È Dio, questo è tutto, che lo compie e dobbiamo mantenere questo tipo di atteggiamento e amare la gente. Il Signore vi benedica ora e possa Egli accrescere grandemente la vostra fede. Domani alla scuola domenicale, voi visitatori qui, visitate alcune di queste buone chiese del pieno Vangelo. Prendete posto là, sì, proprio come se foste un membro. Sono sicuro che vi faranno sentire a casa, ovunque. Stamattina durante una piccola riunione ho incontrato un bel gruppo di persone. Stamattina ci siamo riuniti con un sol cuore e una sola anima. Doveva essere una colazione ministeriale, ma è stata una spirituale è stata una colazione ministeriale, quella giusta, quella in cui non si mangia, si digiuna e si predica il Vangelo. Così in questa abbiamo avuto un tempo magnifico. Ci sono degli ottimi uomini e donne qui a Phoenix. Dio vi aiuta ad essere in un unico accordo. Possa quell'amorevole spirito che esisteva in quella stanza stamattina non lasciare mai Phoenix. Possa esso restare con voi. Allora vedrete un risveglio diffondersi a Phoenix che non ci sarà nulla qui attorno che possa trattenerlo. Dio vi benedica ora e leggiamo un po' della parola. E ora voglio badare al mio tempo, concedetemi circa 20 o 30 minuti. Fa molto caldo qui dentro e confido che Dio vi benedica. Ora, ricordatevi l'indirizzo postale, se volete un fazzoletto, e non arriva per posta. O in qualsiasi momento scrivetemi a Jeffersonville, Indiana, William Branham, e ciò mi arriverà. E la casella postale 325, ma non è necessario che lo scriviate. Vivo in una piccola, minuscola città. Non è grande come Phoenix ed è un posto piccolo, minuscolo, di circa 20.000 persone. E quindi scrivete Jeffersonville, Indiana, mi arriverà. Ora il Signore vi benedica. Prima di potrei voltare le pagine di questo libro, ma non c'è un uomo sulla terra né da nessuna parte al di fuori dello Spirito Santo che sia in grado di interpretare questa parola. Esatto. Quindi prima di provare a leggerla, essa è così spirituale, così divina. Chiniamo il capo e parliamo un attimo con l'autore. Gentile Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per le persone che sono disposte a venire a sedersi in un edificio caldo come questo e a fare questo sacrificio di venire ed essere svantaggioso per loro e venire ad ascoltare il Vangelo, la predicazione del Vangelo e a vedere la potenza della risurrezione del Signore Gesù, condannare i peccatori dei loro peccati e portarli alla riconciliazione davanti a Dio. E prego, Padre, che tu li benedica per questo sforzo. Molte persone povere e malate si trovano qui stasera, sofferenti, problemi di cuore, tumori, disturbi di stomaco, tubercolosi, malattie, afflizioni di ogni tipo. Naturalmente, questa folla spinta dentro in questo modo e l'intenso calore dell'edificio stanno soffrendo mentre sono seduti qui. Oh Dio, possa lo Spirito Santo venire nella sua grande potenza e come egli ha fatto con i ragazzi ebrei nella fornace ardente. E metta la nostra mente in tale condizione da pensare a Lui e ascoltare la Sua parola benedetta al punto che il calore dell'edificio si affievolirà e non ci penseremo più, ma solo affinché la potenza dello Spirito Santo possa rinnovare tutta la nostra fede e forza in Dio. Concedilo. Aiuta l'oratore, benedici l'ascoltatore, santifica le persone, la parola, e possa ognuna delle parole di Dio stasera cadere nel giusto tipo di terreno che porterebbe il centuplo. Conforta i santi, Signore. Parliamo tanto al peccatore, chiamandoli al pentimento. Ora, conforta anche i santi, Signore. E dai loro consolazione di sapere che la loro fede non è vana nel Signore Gesù, ma che ci stiamo muovendo verso quella grande terra. Concedilo, Signore, e aiutaci e benedicici, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, leggendo la parola, prendo il mio testo stasera, se lo titolassero come testo, ho una lettura della Scrittura da Genesi, il 12° capitolo. E anche se qualche volta vorreste riferirlo adesso, in Romani, al 4° capitolo, vi darebbe proprio una visione analizzata di ciò su cui vorrei parlare, se il Signore vuole. E voi siete un gruppo così amorevole qui a Phoenix. Spero che la prossima volta che tornerò non dovrò venire per la guarigione divina delle persone. Prego che Dio mi aiuti in modo che io possa tornare solo per insegnare o predicare il Vangelo della parola. Ho spesso volevo prendermi questo tempo adesso solo per l'insegnamento della parola. Non sono affatto un insegnante, ma non sapete che benedizione sia per me esprimere la mia gratitudine di Gesù Cristo ad un pubblico. Come mi piace adorarlo e come mi piace lodarlo davanti alla gente e così come è stato far sapere al mondo intero cosa penso di lui. Quanto meraviglioso! Quanto egli è meraviglioso! Ora ascoltate la lettura. Or il Signore detto ad Abramo: vattene fuori del tuo paese, dei tuoi parenti e della casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, ed io ti farò divenire una gran nazione e ti benedirò, e io magnificherò il tuo nome e tu sarai benedizione. Ed io benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti maledicono, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. Ora voglio prendere un testo come questo. Non avremo tempo di approfondire perché abbiamo solo circa 20 minuti. Ma in questo tempo voglio toccare alcuni dei punti salienti parlando sull'argomento del patto incondizionato che Dio fece con il suo popolo. Sono così felice. Ora, noi tutti conosciamo le scritture, voi lettori della Bibbia, e ascoltate attentamente, datemi la vostra completa attenzione per alcuni momenti. Ora, Dio, dopo la distruzione antidiluviana, quando egli salvò la casa di Noè e i suoi figli e le loro mogli. Noè aveva tre figli, Cam, Jafet e Sem, e da questi sono nate le generazioni dei popoli che abbiamo oggi. In un'altra fase ci viene insegnato che i tre saggi che vennero ad adorare Gesù, consultandosi l'un l'altro, scoprirono che uno era del lignaggio di Cam, uno di Sem e Jafet, quei tre. E Gesù disse che quando questo Vangelo sarà stato predicato alla gente di Cam, Sem e Jafet, allora verrà la fine. I tre antichi padri che vennero a rendere omaggio a Cristo seguendo la stella del mattino. Oh, c'è qualcosa in merito alla parola di Dio che quando un uomo ne parla trema. E un'altra cosa, essa benedice la sua anima in un tal modo, mette qualcosa in lui che nient'altro può farlo, perché se la parola scritta, un seme che produrrà nella sua stagione, proprio come Dio ha promesso essa faccia. Ora, guardate attentamente, poi subito dopo la distruzione antidiluviana, Dio, queste tribù cominciarono a dividersi in gruppi. E notiamo che la prima volta che appare Babilonia, appare in principio nella Genesi. Appare nel mezzo della scrittura, la Bibbia, e appare alla fine della Bibbia, nell'Apocalisse, il seme. Se Dio vuole domani, voglio parlare di questo. Babilonia inizia, per quanto ne sappiamo, la prima volta che si è parlato di Babilonia fu collegato all'idolatria. E poi come la vediamo? E notiamo che collegata là all'idolatria, le tribù andarono in questo luogo. In primo luogo, Babilonia fu chiamata, credo, potrei interpretare male questa parola, spero di no, ma fu o le porte del paradiso o le porte del cielo, la prima interpretazione di Babilonia. Poi fu chiamata confusione e Nimrod stabilì Babilonia, antenato del quale era Cam, e là iniziò l'idolatria. Poi giù da Babilonia, il padre di Abram e Abram andarono giù a Shinar. Lui era Abram prima. E quindi portò con sé Sara, sua moglie, Lot, il nipote. E mentre laggiù a Shinar, forse viveva una vita pacifica, probabilmente usciva al mattino, raccoglieva bacche e le mangiava, andava nella boscaia, uccideva le sue proteine del cibo, un animale, e poi di notte mangiava altre bacche, pacificamente. Un giorno, Abram, non più di qualsiasi altro uomo, forse, per quanto ne sappiamo, uscì da Babilonia, forse un idolatra. Ma Dio per elezione, Dio fa la scelta. Non possiamo scegliere, Dio compie la scelta. Noi non abbiamo niente a che fare con ciò. L'uomo disse, oh fratello, ho cercato Dio, ho cercato... Nessuno ha mai cercato Dio. Non è nell'uomo cercare Dio. Nessuno in nessun tempo e a nessuna età ha mai cercato Dio. È proprio al contrario. È Dio che cerca l'uomo, non l'uomo che cerca Dio. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. È vero? Proprio all'inizio l'uomo, quando cadde dalla grazia, la sua natura fu cambiata e fuggì da Dio e si nascose da Dio. E questa è ancora la sua natura. Un uomo non può mai cercare Dio mentre è un peccatore. Dio deve cercare l'uomo. È un agnello, come stavo spiegando ad alcune persone oggi, proprio come un maiale, è un agnello. Ebbene, l'agnello potrebbe dire al maiale, ebbene, guarda, non sei altro che un vecchio maiale che mangia sbobba. Il maiale direbbe, fatti gli affari tuoi, non ho alcun desiderio di essere un agnello. E il maiale non potrebbe cambiare la sua natura non più di quanto un peccatore possa cambiare la propria natura. Siete nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne, e non c'è parte sana in nessuno. Quindi chi siete ad ogni modo? A volte mi accorgo, la gente esce da qui. Non molto tempo fa mi sono trovato qui davanti ad un grande museo. E ho visto l'analisi di un corpo umano, un uomo che pesava 150 libbre, valeva 84 centesimi in sostanze chimiche. Potreste pensarlo? E poi pensate di essere qualcuno? Valete 84 centesimi, proprio così. Mettete un cappello da 10 dollari su 84 centesimi e pensate di essere qualcuno. Vi avvolgete con un pellicciotto da 500 dollari e pensate di essere qualcuno quando siete 84 centesimi. Vi prendete cura di quegli 84 centesimi però, vero? Proprio così. Ma ricordatela dentro, avete un'anima che vale 10.000 mondi e lasciate che il diavolo lo spinga in qualsiasi direzione. Sì, proprio così. Prendete una persona, una di queste piccole persone esuberanti per strada. Non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Sì, o appartengono alla Chiesa. Si avvolgono in una pelliccia divisa da 500 dollari. Alzano il naso in aria. Se piovesse, ti annegherebbe pensando di essere qualcuno. Cosa siete? 84 centesimi. Proprio così. Ma avete un'anima, ricordate! Ora, all'inizio, dite a quella persona, dovresti nascere di nuovo. Dicono, fatti gli affari tuoi, furbone. Non possono farci niente, proprio non possono farci niente. È un maiale, non si può mai dirgli di essere un agnello, non più di quanto possiate diventare un cristiano senza che Dio vi chiami. Ora, ciò che deve succedere al maiale per fargli desiderare di essere un agnello è qualcosa che deve scendere e cambiare il suo essere. È vero? Quindi chi deve farlo? Voi? La vostra intera natura è nell'altra direzione. Dio deve farlo. Dio parla e la vostra natura comincia a cercare Dio. Ecco quando Dio ha a che fare con voi. Prima che qualcosa possa accadere qui, all'esterno, per farvi diventare un cristiano, qualcosa deve accadere nel cuore, qui, per convertirvi al cristianesimo. Proprio così. È elezione. Dio fa questo. Il padre Abram fu il primo, che io sappia, da questo lato del diluvio, ad essere chiamato per grazia, per elezione. Dio scelse Abram, non perché era Abram, non perché era una persona buona. Dio lo scelse perché fu eletto. Dio lo fece. Ora voglio dire una cosa. Non potete mai rendervi qualcosa che non siete. Se state solo imitando il cristianesimo, non importa se state predicando il Vangelo, vi serve una chiamata all'altare nella vostra anima. È così. Se state solo cercando di comportarvi come quella persona che è cristiana, voi stessi siete infelici, sapendo nel vostro cuore che non lo siete. E se i frutti dello Spirito non vi seguono, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza, allora avete bisogno di una chiamata all'altare nel vostro cuore. Avete solo temuto l'inferno e avete iniziato a cercare di essere un cristiano. Dio deve chiamarvi ad essere un cristiano. Dio chiamò Abram, gli diede, lo elesse. Ora, notate, quando Dio chiama un uomo, ora, guardate, non perché fosse migliore di qualcun altro, ma perché Dio lo chiamò. Ora, questo è per i cristiani. Notate, poi dopo che Dio lo chiamò, disse, la prima cosa che voglio che tu faccia è separarti. Questo è ciò che Dio compie oggi. Separazione. La maggior parte delle chiese, quando chiamano i loro nuovi pastori nella chiesa battista, lo vedevamo. La gente dice, oh, quel vecchio predicatore è un vecchio retrogrado, cerca di dirci questo. Vogliamo un giovane che possa, che sia una persona socievole. Dio non vuole persone socievoli, Dio vuole separatisti. Separatevi, proprio così. Dio chiede sempre la separazione. Disse, separati dai tuoi cari, dalla tua gente, separati dai tuoi associati, separati dalle tue abitudini, separati da tutto e vieni fuori e rimani da solo per Dio. Amen. Ecco dove il primo uomo fu chiamato per elezione. Ecco dove l'ultimo uomo è stato chiamato a fare la stessa cosa. Separatevi dalle vostre conoscenze, dalle cose del mondo. Esci di mezzo a loro. Sii separato, disse, allora io ti benedirò. Se volete una benedizione, separatevi dalle cose del mondo. Notate, dopo averlo fatto, Abram, quando Dio lo chiamò, aveva 75 anni e Sara, sua moglie, aveva 65 anni. Ora, la menopausa inizia a 40 anni, 50, 60, lei era 25 anni oltre la menopausa. Dio disse, io farò, ora guardate, ora Abram, se tu farai questo, se tu farai quello, no, non c'era nessun se in ciò. Dio disse, io l'ho fatto, amen. Dio, l'uomo è... Dio fece un patto con l'uomo e ogni volta che Dio fa un patto con un uomo, l'uomo non può mantenere il suo patto, l'uomo lo infrange. Ci provò con Adamo. Adamo lo infranse. Ogni volta che gli fa un patto, lo fece con Israele attraverso la legge, lo infransero. Nessuno può mantenerlo. Quindi Dio, così determinato a salvare le persone, fece questo patto, era determinato a salvare l'uomo, così lo fece incondizionatamente. Giurò per se stesso di non far fare niente all'uomo in ciò. Amen. Quello che sto cercando di fare è far realizzare alla gente pentecostale chi essi sono. Vedete? Se solo sapeste chi foste stasera, ci sarebbe un vortice di fede così spontaneo al punto che non ci sarebbe una persona malata. Non ci sarebbe bisogno di avere una fila di preghiera. Se le persone che sono qui si rendessero conto chi sono, ecco l'unico modo in cui potete farlo. Come pensate che sia nelle nazioni estere camminare contro demoni e potenze e tutto il resto? Dovete sapere dove vi trovate. A Satana non importa quanto urlate forte. A Satana non importa quanto saltate su e giù. Satana rimarrà proprio là. Ma deve riconoscere la fede, lo farà muovere ogni volta. Ecco dove oggi la Chiesa ha la benedizione, ma non lo sa. Ora, Dio chiama ed egli diede il patto ad Abram. Abram si separò dalla sua gente e andò in una terra straniera attraverso l'Eufrate. E credo che il data la parola ebreo. E lui attraversò, si separò per camminare in una terra straniera, tra gente straniera, parlando lingue straniere. È così che egli fa ancora. Uscirete dal mezzo dei vostri associati, camminerete tra sconosciuti che non conoscevate, persone che vi saranno estranee, eppure scoprirete che sono preziosi i cittadini del regno di Dio. Notate, Abram, dopo essere uscito, ora andò a dirlo a Sara. Sara, probabilmente erano sposati da quando erano giovani. Abram, diciamo 27 e lei 17 anni, qualcosa del genere. Erano stati sposati, ma Sara era sterile per tutta la loro vita di giovani sposati senza figli. Eccoli qui che stanno diventando di età avanzata. E ora Dio scese e disse che avrebbe fatto il suo patto e che avrebbe dato ad Abram un figlio da Sara. L'impossibile, egli l'avrebbe fatto. Ora, sapete che la gente in tutto il paese pensava che Abram avesse perso la testa perché credeva in Dio. Ebbene, ora posso immaginarlo che esce e compra tutte le fasce e prepara le spille tutto e il resto. Stavano per avere il bambino. Non importava quanto sembrasse impossibile. Dio disse così e Abram credette a Dio. Ciò gli fu imputato a giustizia. Continuò. Immagino che Abram pensasse che sarebbe arrivato subito, come pensa la gente per cui si prega. Oh, succederà proprio ora. Non sempre, non sempre. Vedo dopo i primi pochi giorni, Abram dice, Sara, come ti senti, tesoro? Nessuna differenza. Lode a Dio, lo avremo comunque. Lo avremo comunque. Passa il secondo mese. Come ti senti, tesoro? Niente di diverso. Gloria a Dio, lo avremo comunque. Come fai a sapere? Lo ha detto Dio. Proprio così. E notate, la Bibbia disse che Abram, invece di indebolirsi, se siete andati e si è pregato per voi una sera e la mattina dopo dite, oh, non sto meglio, ebbene immagino che non ci sia niente in ciò. Oh, che povero figlio di Abram sei. Proprio così. Sì, non sei un granché come figlio figlia di Abram. Abram ricevette la promessa e la credette, e mentre essa tardava, lui diventava sempre più forte, sarebbe sempre stato più di un miracolo. Dopo 25 anni, il bambino non era ancora nato, e lui ci credeva ancora. Amen. Oh, ma perché? Dio lo disse. Dio deve mantenere la sua parola, deve mantenerla, e gli mantenne la sua parola. Poi passarono anni, Abram e Sara credevano ancora che avrebbero avuto il bambino, perché Dio aveva detto così. Dio disse, io ti ho salvato, Abram, e ho salvato la tua progenie dopo di te. Non solo Abram, ma anche la progenie di Abram. Ora, voglio che sappiate cos'è la progenie di Abram. La progenie di Abram non sono semi. È la progenie di Abram che viene attraverso Isacco. Isacco fino a Cristo e noi. Alleluia! Essendo morti in Cristo diventiamo progenie di Abram e siamo eredi secondo la promessa. Come viene dato il patto? Incondizionato. Ogni persona che Dio chiama, sceglie e legge, quella persona ha la stessa promessa che aveva Abram. Amen. Fratello, se questo non scuote le stalattiti negli occhi del diavolo, non so cosa lo fa. Sei la progenie di Abram, non quello che fate, quello che Dio ha fatto per voi. Siete in Abram, progenie. Ab e Dio. Ora Abraham voleva sapere una conferma che egli avrebbe mantenuto questo. Oh, voglio che lo notiate. Così bello, così meraviglioso. Disse: come saprò queste cose, Signore, vedendo che sono vecchio, quasi 100 anni ormai? E come saprò che io, tu, lo manterrai con me? Come farò a sapere che questo patto sarà mantenuto? Ecco cosa egli disse. Ascoltate ora. Disse: vieni qui fuori, Abraham, e ti mostrerò cosa farò. E Abraham prese una giovenca di 3 anni, prese una capra di 3 anni, prese un montone di 3 anni, e li divise a metà, e li distese sulla riva, e poi prese 2 tortore, o una tortora e un piccione, e non li separò. Oh, mai! Vorrei avessimo tempo di afferrarlo davvero, ma solo qualche minuto in più. Ma non possiamo, dobbiamo sbrigarci. Lo faremo prima o poi. Notate, disse, ora a questo, perché non li ha separati? Vorrei avere il tempo di addentrarmi e mostrarvi come la legge e la grazia erano diverse e così via. Ma quando si trattò delle tortore o dei piccioni, e ogni lettore della Bibbia sa che quella era la purificazione per la guarigione. Quella era una guarigione che in questi patti qui sono separate, ma la guarigione divina c'è sempre stata in ogni patto, in ogni tempo. Non sono separate, furono poste là il piccione e la tortora. Queste altre leggi e la grazia e così via sono state divise, ma questa tortora e questo piccione non furono divisi. Furono disposti interi. Poi, notate, oh, voglio che afferriate questo. Oh, mi sento molto religioso in questo momento. Credo che un battista potrebbe gridare una volta ogni tanto se arrivasse al punto di doverlo fare. Amen. Notate, poi in quel momento Dio disse: Abraham, ti mostrerò come farò questo. Ed egli giurò che l'avrebbe fatto. Allora guarda cosa fece. Andò là fuori e disse ad Abraham, lo mise a dormire. E Abraham prima fece la guardia agli uccelli, li tenne lontani dai sacrifici fino al tramonto. Scacciò gli uccelli dal sacrificio. Poi quando il sole tramontò, ora guardate, Dio che dice ad Abraham, ora ti mostrerò, Abraham, che tu o la tua progenie dopo di te non avete niente a che fare con questo. Io stesso lo farò per elezione. Alleluia! Oh, mai! Afferratelo, gente pentecostale! Ecco il fondamento della grazia! Ecco il fondamento della fede! E perché possiamo avere fede? Una fede inequivocabile nel Signore Gesù Cristo! Guardate attentamente ora. Poi, quando egli scese, lo Spirito Santo, per parlare con Abraham nel giardino là fuori, dove era sdraiato sulla collina, mise Abraham a dormire. Ora, Abraham, non hai nulla da fare. Bene, sdraiati qui ora. E Abraham si addormentò. Tu sei fuori dal quadro. E la cosa successiva. Ora, cosa sta facendo Dio? Sta confermando e dando un'evidenza precisa. Sta dando un'evidenza o una prova ad Abraham di come farà questo. Amen. Come egli lo farà? Ascoltate, se volete essere guariti, ecco come egli lo farà. Quindi, Abraham, ti escludo dal quadro, ti metto a dormire. Poi, davanti ad Abraham, venne una fitta oscurità. Dopo, ogni peccatore merita di andare all'inferno. L'oscurità. Poi dopo, una fornace fumante, ardente. Ogni peccatore la merita. Abraham, questo è ciò che meriti. Ma oltre a questo passò una piccola luce bianca. Quella piccola luce bianca andò proprio tra quei pezzi del sacrificio, avanti e indietro. La luce bianca si mosse mostrando, facendo una conferma, mostrando ad Abram cos'egli avrebbe fatto un giorno attraverso la sua progenie, Isacco, facendo sorgere Cristo come supremo sacrificio. Ora, un patto è sempre stato una cosa strana. In Cina, quando fanno un patto tra loro, prendono un po' di sale e lo gettano uno sull'altro. Quello è un patto. Quando facciamo un patto tra di noi, diciamo, stringiamo la mano, mettila qui. Questo è un patto. Ma negli orientali dell'est, durante questo tempo, quando facevano un patto, andavano e uccidevano una bestia, la aprivano a metà. E si mettevano in mezzo a questa bestia morta e scrivevano il loro patto. Io qui dico che una certa cosa e scrivono il patto, l'accordo. Poi prendono questo accordo e lo strappano. Un pezzo viene dato a un uomo e uno all'altro. E quando questo contratto fanno un giuramento su questa bestia morta. Che il mio corpo sia come questa bestia morta, se non mantengo questo patto. Guardate, Dio allora era in spirito. Come potrebbe Dio essere fatto a pezzi? Ma un giorno Dio fu fatto carne e abitò tra noi, il Signore Gesù Cristo, l'Emmanuele, e poi là al Calvario, il patto che Dio scrisse con noi, egli portò il Cristo al Calvario e lo fece a pezzi, anima e corpo. E portò il suo corpo in alto per porlo alla destra della sua maestà e li mandò qui l'anima o lo spirito sulla terra per fare un patto per portare a termine il Vangelo. E lo stesso potere che combacia, che aveva Gesù Cristo, egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E alla Chiesa viene dato un patto. Il patto è il battesimo dello Spirito Santo, che è la progenie di Abram, porta lui a noi. E poi Dio fa questo patto che ogni uomo chiamato nella grazia di Dio dallo Spirito Santo ha la stessa promessa della vita eterna che aveva Abram. Oh, strappando, guardate, ora non si può avere un pezzo di carta che lo imita soltanto, non si può avere un pezzo di carta che fa solo qualcosa di simile, deve essere lo stesso pezzo di carta. E lo stesso Spirito che era su Gesù Cristo è tornato sulla sua Chiesa facendo gli stessi segni, gli stessi miracoli, lo stesso Spirito Santo, la stessa potenza e il patto che Dio ha dato a loro. E Gesù là morì sulla sera, quando il sole stava tramontando, confermando questo patto. E lo Spirito Santo è sulla Chiesa stasera, guidando la Chiesa proprio come era qui, quando guidava Cristo, allo stesso modo, lo stesso ministero che aveva Cristo è nella sua Chiesa stasera. Gli stessi segni, stessi prodigi, lo stesso Spirito, lo stesso tipo di opere che Gesù fece qui sulla terra. La Chiesa deve fare la stessa cosa. Se non lo è, non è la progenie di Abram, non è la Chiesa di Gesù Cristo, non può esserlo. Allora, gente pentecostale, vedete che siete voi? Questi altri non lo possono credere, non hanno niente in loro con cui credere. Ma il problema è, voi lo avete e non lo sapete. Se il diavolo, se riuscite ad averlo, e lui può nascondervelo e far sì che non vi faccia sapere che lo avete, vi sconfigge. Vedete? Non potete fallire. Non c'è modo di fallire. Siete la progenie di Abram. Dio ha giurato con un giuramento che vi avrebbe accolti. Amen. Eccovi. Egli ha fatto il suo patto. Alleluia. Gesù Cristo è il suo patto e lo fece a pezzi al Calvario. Ricevette in alto il corpo e mandò indietro lo Spirito Santo. E quando arriverà la risurrezione, lo stesso spirito che era in Gesù Cristo è l'unica cosa che risorgerà questo corpo per andare incontro a quello là. Questo li rende marito e moglie. Capite cosa intendo? La sposa è il popolo del patto incondizionatamente. Dio vi ha chiamati fuori dal mondo, vi ha dato lo Spirito Santo, la progenie di Abramo. Voi siete questa sera con una promessa benedetta. Amen. Mai, se voi, allora se siete la progenie di Abramo, avete in voi questa promessa, credete in Dio nonostante ciò che avviene, lo Spirito Santo vi fa credere comunque, vedete? Lo Spirito che era su Cristo e sulla Chiesa, perché ci sono la sposa e lo sposo. Ed egli prese lo Spirito ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Lo Spirito e il corpo fu portato in alto. Ora, lo stesso Spirito che era su Cristo deve essere in voi, o non sarà paragonabile a questo patto. Capite cosa intendo? Allora, non siete felici stasera di essere battezzati nella Chiesa dei primogeniti, del Dio vivente, che è proprio lo stesso Spirito che era in Cristo e nella Chiesa stasera? E siete parte di essa tramite lo Spirito Santo, essendo morti in Cristo diventate la progenie di Abramo e siete eredi secondo la promessa. Di cosa abbiamo paura? Tutti i diavoli dell'inferno non potrebbero scuotervi. Niente può scuotervi. Riceviamo un regno che non può essere smosso. Oh, mai! Fermatevi su questi pensieri una volta sola e pensate a ciò che Dio ha detto. Non la vostra circostanza, non per il vostro niente se non ciò che Dio ha detto. Abramo non guardò nulla delle circostanze, non pensò ad esse. Non pensò mai a quanti anni aveva Sara e quanto stava diventando anziano. Ricordò solo che Dio disse così. E quello stesso Spirito è su di noi, i figli di Abramo, facendoci affrontare la stessa cosa. Come riceverete lo Spirito Santo? Come farà l'uomo a parlare in nuovi linguaggi? Come farà l'uomo questo? La mente naturale non può riceverlo. Ma la progenie di Abramo che è nata di nuovo, e la progenie di Dio, lo Spirito di Dio, è nella progenie di Abramo che glielo fa credere, poiché Dio in lui si spinge proprio fuori e fa sì che non guardi queste cose. Ha un altro senso. Proprio così, il sesto senso, che lo crede sia che lo veda, lo assaggi, lo tocchi, lo annusi o no, lo crede comunque, esatto, proprio così, lo crede comunque. Poi quando lo prende allora inizia ad innaffiarlo, quando inizia ad innaffiarlo inizia a crescere e ogni progenie di Dio produrrà proprio quello che ha detto. Oh, mi concedete qualche minuto in più di tempo, se vorrete. Io detesto proprio fare a pezzi una cosa del genere. Ma guardate, solo un momento. Abramo, più tardi, entrò nei 100. Sono passati 25 anni. Ebbene, dice ancora, come ti senti, Sara? Proprio lo stesso. Ebbene, alleluia, avremo il bambino. 100 anni e diventò sempre più forte. Alcuni dicono, ehi, signora Jones, pensavo fossi guarita quando hanno pregato per te, quando il pastore ha pregato per te. Ebbene, gloria a Dio, egli mi ha guarito. È così, questa è l'idea. Continuate a crederci, siete la progenie di Abramo, ci crederete in quel modo, non potete fare a meno di crederci, e in voi è una natura, dovete crederlo. Ora guardate qui, ora ad un tratto lo vedo quando ha 99 anni. Dio gli appare per confermare questa cosa, 17° capitolo di Genesi. gli apparve nel nome di El Shaddai, poiché il Shaddai è la parola ebraica che significa il seno o il petto ruto, come la madre, dove un bambino, prendete un piccolo bambino, disse ora Abraham, io sono El Shaddai, il Dio onnipotente. Ora, seppure sei vecchio, le tue forze sono tutte finite. Il grembo di Sara è morto, lei ha 90 anni come una nonnina, una bisnonna, 90 anni. È terribilmente vecchia, la gente ride di lei, si prende gioco di lei, ma io sono il petto ruto. Come una madre per il suo bimbo malato e agitato. Ora, quando il piccolo è tutto debole e affaticato, non ha più forza. La madre lo tira al suo seno e lo il bambino trae la sua forza dalla madre nutrendosi. La forza della madre diventa la forza del bambino mentre lui la attinge da lei. E così egli disse, ora Abraham, tu sei vecchio, hai superato l'età e Sara ha superato l'età, ma io devo benedirla attraverso di te, quindi appoggiati proprio al mio seno e continua proprio a nutrirti. Amen! Alleluia! Io ti darò la tua forza, attingila da me. Oh my! Non ora guardate il pettaruto, non uno ma due. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, con le sue lividure siamo stati guariti. Solo girate la testa se avete bisogno di guarigione. Amen. Vedete, io sono il Dio pettaruto. Ecco cosa significa. In modo chiaro, Abraham, io sono il Dio pettaruto. Ora quello che dovrò fare, io avrò, ti darò la vita eterna, allattandoti da qui, ora compirò un po' di guarigione nel tuo corpo, se ti allatterai da qui. Amen. Egli è lo stesso El Shaddai stasera, egli non cambia, e il suo popolo del patto ha lo stesso privilegio di attingere dalla stessa risorsa che il padre Abraham dovette attingere, perché Dio giurò con lo stesso patto che ci avrebbe dato la promessa. Alleluia! Oh my! Eccovi! Ecco dove la mia speranza è edificata su niente di meno che il sangue e la giustizia di Gesù, quando tutto intorno alla mia anima cede e io ogni mia speranza riposo. Su Cristo, la solida roccia, io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda. Eccovi! El Shaddai, il seno, il Dio pettoruto. Se hai bisogno di salvezza per la tua anima debole, attingi da questo lato. Se hai bisogno di guarigione per il tuo corpo, attingi da questo lato. Poiché il mio patto è stato con Cristo, mio figlio. E là egli fu ferito per le tue trasgressioni, e lui fu per le sue livi dure. Tu sei stato guarito. Io sono l'Onnipotente. Appoggiati proprio qui e inizia ad attingere da quelle promesse. Prendile nel tuo cuore stasera e comincia proprio ad attingere da esse. Dio l'hai promesso, Signore. Domani non mi interessa come ti senti, che aspetto hai, Signore, attingo da quella promessa. Guardate come la forza inizia a rinnovarsi, come le cose iniziano a raddrizzarsi, come le braccia iniziano a muoversi, come gli occhi iniziano ad illuminarsi, come i cuori iniziano a battere normalmente. Il Dio pettoruto, sto attingendo. Ebbene, non mi interessa come mi sento, che aspetto, sto attingendo da quel seno. Signore, tu l'hai promesso, sono la progenie di Abraham. Sono tuo figlio e sto attingendo da questa promessa. E il così dice il Signore, io ti credo. Il giorno dopo sono più malato di quanto sia mai stato. Sto ancora attingendo. Non vacillo alla promessa di Dio per incredulità, ma forte nella fede, dando gloria a Dio per la promessa, poiché gli ha detto che sarebbe stato così. Alleluia! So che mi chiamerete santo rotolante, quindi tanto vale che iniziate subito, perché lo sono, esatto. Oh, se ci vuole un santo rotolante per arrivare in cielo, allora sono un santo rotolante. Guardate, io sono il pettoruto, basta che ti avvicini a me. Ora, voglio velocemente darvi consolazione, se posso, in questo e mostrarvi ora come Dio fece. Lui non fece nulla di buono finché Lot rimase nei paraggi. Proprio così. Doveva sbarazzarsi di Lot. Egli lo chiamò a separarsi e lui portò Lot con sé e Lot fu comunque sempre mezzo sviato. Così andò laggiù a Sodoma e Gomorra, e dopo essersi liberato di Lot laggiù, tutta la città di Gomorra, Sodoma e Gomorra, furono bruciate. Poi Dio apparve ad Abramo e gli disse: esci e guardati intorno ora, vedi cosa possiedi. Amen. Oh, mi piace quello. Esci e dai un'occhiata. Cammina da est a ovest. È tutto tuo. Hai preso il cammino con i pochi disprezzati del Signore. Ora sei l'erede di tutto ciò. Amen. Tutto appartiene a te ora, Abram. Te lo do incondizionatamente. Non te lo meriti, ma io te lo do comunque. Amen. Oh, non me lo merito, ma egli me l'ha dato comunque. Quindi camminerò a est, nord, ovest e sud e vedrò cosa possiedo nel regno di Dio. Tutte le cose sono mie. Amen. Alziamoci e andiamo in giro. Vediamo com'è. Mai ci si sente bene a prendere Dio per fede. Il dottore ha detto non puoi guarire, ma Dio ha detto che avrei potuto. Quindi ho preso proprio quella strada ed è così che lo credo, sì signore. Ebbene, no, mai. Sono ancora malato come ero stasera. Non fa alcuna differenza. Mi fa solo credere più fortemente. Sarà un miracolo maggiore che io la ottenga domani sera. Amen. Questa è la progenie di Abraham. Non vacilla alla promessa di Dio. Il dottore ha fatto tutto quello che poteva fare, non poteva fare altro, ma Dio non ha fatto tutto quello che può fare. Ogni compito che è troppo grande per Dio, io non posso affrontarlo, quindi lo affido proprio a Lui e vado avanti. Notate, ora dovremo sbrigarci. Continuo proprio a pensare a quell'orologio e sapendo che tutti voi dovete andare alla scuola domenicale la mattina. Ascoltate, solo un momento, voglio darvi una piccola consolazione. Sapete, credete che la Bibbia sia scritta in modo da dover leggere tra le righe, come ho detto? Leggete tra le righe, non le righe vanno bene, ma c'è il tra le righe. Ora, la signora Branham è seduta là dietro che mi guarda. Quando mi scrive una lettera, quando sono all'estero, dice: caro Bill, stasera ti penso, ti amo. E sono seduta qui con i bambini. Mi manchi di certo. Oh, questo è quello che dice. Ma proprio là, nel mezzo, penso proprio a molte altre cose a cui lei sta pensando. La amo. Lei mi ama e so come scrive. Vedete? Quindi questa è la relazione tra noi. E quando si è innamorati di Dio, si legge proprio tra le righe, vedete? Egli disse, per le sue lividure siete stati guariti. Sì, signore, so perché. Perché? Non potevi rifiutare i tuoi stessi figli, vedi? Hai avuto compassione dei tuoi figli. No, beh, vedete, leggete proprio tra le righe. Ora, guardate, ascoltate attentamente ora e indossate la giacca. L'ho predicato circa 2 anni fa a una conferenza biblica, una volta, e fratello, ti dico che il mio ufficio è stato sommerso da lettere e da tutte le critiche che abbiate mai sentito. E poi ho sentito che qualcuno l'ha colto, è andato e ha scritto un libricino su ciò. Così si è diffuso in qualche modo. Ma guardate, nella rivelazione, notatelo, la gente comincia a riceverlo un po' di più ora, mentre comincia ad ambientarsi e a guardarlo meglio. Vedete? A volte voi, un po' come un mulo, sapete, indietreggiate dalla stalla quando non sembra a posto. Va bene così, continuate solo a guardarlo per un po'. Dio lo porterà a compimento, egli vi mostrerà dove si trova. Ora, voglio darvi un po' di consolazione. Voi, cari vecchi santi del Dio vivente, che avete lottato a lungo e che ora state diventando affranti, invecchiando. Ora concluderò proprio tra circa 5 minuti. Ascoltate attentamente ora. Qui c'era Abraham, 100 anni, Sara, 90. Dio disse: ho ancora intenzione di darti quel bambino. Ricordo la mia promessa. Ci hai creduto del continuo. Ora te lo darò. Sara rise nella tenda. L'angelo del Signore sapeva di cosa lei stava parlando. Quello non era l'angelo del Signore. Quello era Dio stesso. Abraham disse che lo era. Aveva addosso vestiti come un uomo, polvere dappertutto su di sé. Veniva da un paese lontano, ma Abraham vide Dio faccia a faccia. Ebbene, egli uscì e guardate cosa fece. Mangiò carne. Abraham andò ad uccidere un vitello, portò fuori un po' di burro e Sara impastò del pane e fece delle focacce di gran turco. Le portò fuori e l'Onnipotente, con la polvere sui vestiti, si sedette e mangiò un vitello e beve il latte e mangiò focacce calde. Questa è la scrittura, se ci volete credere, proprio così. Egli scomparve proprio davanti ad Abraham. Oh my, ho percepito dove è andato quello. Ma è la verità? Ed egli disse: Abraham, secondo il tempo della vita ti visiterò. Sara fece interiormente. L'angelo disse: il Signore disse, perché hai riso, Sara? Lei disse: oh, non ho riso. Disse: oh, sì che l'hai fatto. Egli è ancora lo stesso stasera. Non è così? Egli sa cosa c'è nel vostro cuore e cosa sta succedendo. Certo che lo sa. Perché hai riso? Vorrei che avessimo il tempo di soffermarci un po' più a lungo su queste cose. Va bene? Notate, ora ecco Sara, era diventata vecchia, una nonnina, e qui c'era Abraham, lunga barba bianca, 100 anni. Ora, per fermare, siete lontani, prima che iniziate a pensare. La Bibbia disse che erano entrambi ben avanzati in età. E anni prima di questo, Abraham cadde sul suo volto e rise quando pensò all'idea stessa di lui, da vecchio, e della sua vita finita com'era, di aver mai un figlio da Sara. È vero? Ora, erano vecchi, tutti e due. Ora, notiamo che subito dopo questo, quando Dio fece il suo patto o lo mostrò ad Abraham, ora, questo non è scritto proprio nella scrittura, ma leggete tra le righe con me ora. Ora, quando mostrò ad Abraham ciò che stava per fare, ne fece una manifestazione alle persone, per loro. Ora, guardate, ora, egli disse loro che li avrebbe benedetti. Ora, ministri, ora, per modo di dire, tenete giù le pistole per un minuto. Ma notate, sappiamo comunque che Dio doveva fare qualcosa al grembo di Sara. Non è vero? Era stata sterile per tutti questi anni, quasi 100 anni, ed era sterile. Bene, in ordine, è un pubblico misto, ma ascoltate il vostro medico. Io sono vostro fratello. Onde fare qualcosa per fare questo, egli doveva ricreare qualcosa nel grembo di quella donna per renderlo fertile. È giusto? Per fare questo dovette stimolare il suo cuore, perché non poteva entrare in travaglio in quel modo. Una donna di 100 anni, è giusto? Non poteva farlo. Bene, e un'altra cosa, che mi dite delle vene del latte? Dio non rattoppa niente, fece di Sara una nuova donna. Fece di lei una donna giovane e bella di nuovo. E fece di Abraham di nuovo un giovane uomo. Egli li tramutò di nuovo per mostrare cosa farà a noi nel rapimento. Oh, voi dite, fratello Branham, ridicolo. Va bene, li seguiremo un minuto. Sappiamo che subito dopo quello fecero un piccolo viaggio e scesero a Gerar. È giusto? Misuratelo sulla vostra mappa. 300 e più miglia a dorso di cammello. Un bel viaggio per una coppia di anziani come quella. La nonna qui, un bastoncino e uno scialle. Eccola che arriva. E anche Abram. 300 e più miglia fino a giù, a Gerar. È vero? La Bibbia dice che andarono laggiù. E sapete che cosa strana fu? Dopo che la nonnina e loro arrivarono laggiù, e il bisbis nonno Abram, la lunga barba bianca, la nonnina con addosso questo piccolo scialle, il re di Gera cercava una fidanzata. Tutte quelle belle donne laggiù. Ma quando vide Sara, disse, ecco quella che voglio. La nonnina con lo scialle sulle spalle, la cosa più bella del mondo. Ridicolo, sciocchezze, lei non era una nonnina, Dio l'ha mutata di nuovo in una donna giovane e bella, questo è quello che farà tutti voi nel rapimento, sì signore, e posso vederla ora, il re che si guarda intorno dove c'erano quelle belle ragazze, ma quando vide Sara disse, ecco quella che ho aspettato, riuscite a immaginare una nonnina? È quella che ho aspettato! No, era una bella ragazza. Era tornata indietro a circa 25 anni, qualcosa del genere. Abram, un uomo giovane e robusto di nuovo. Dio gli disse cosa egli. Gli mostrò quello che stava per fare. Quello che è il patto con voi. Quello che gli fece assare Abram lo farà a te, nonna. E a te, nonno. La stessa cosa. Ora, guardate, questo re di Gerar si innamorò di lei e Abram mentì, disse, quella è mia sorella, questo sconvolgerà la gente di santità, disse, quella è mia sorella. E il re la prese con sé e stava per sposarla e la portò laggiù e la sistemò tutta probabilmente e le mise tutto il trucco, qualunque cosa facessero gli altri. Era il re, avrebbe fatto quello che voleva. E per prima cosa, sapete, potrebbe averle fatto la manicura ai capelli, sapete, o come chiamate quella roba che si mette sopra. E l'aveva sistemata tutta, stava per sposarla. Lei era una brava donna dello Spirito Santo, quindi non usava quella roba, vedete? Così la sistemò tutta, quindi voleva sposarla a modo suo. Così scoprite che quella notte dopo aver fatto il bagno ed essersi sdraiato e aver allungato i suoi grandi piedi nel letto, così disse, oh mai, disse, Signore, sono così felice che tu mi hai dato questa bella ragazza. Ignorando del continuo il fatto che era la moglie di un altro uomo. E mentre era sdraiato là, ora ci ricorderemo, lui era un uomo giusto. E così mentre andava a dormire, il Signore venne da lui e disse, vali tanto quanto un uomo morto. Perché? Disse, Signore, perché valgo quanto un uomo morto? Disse, ebbene, hai la moglie di un altro uomo là fuori. Vedete, Dio nella sua grazia sovrana protegge quel flusso di sangue da cui venne Gesù. Proprio così, Dio lo farà. Non vi preoccupate, egli si occuperà del resto. Lasciatelo proprio stare. Affidatevi soltanto a lui. Egli si occuperà di tutto il resto. Disse, vali tanto quanto un uomo morto. Ebbene, disse, Signore, tu conosci l'integrità del mio cuore. Ebbene, disse, sai che lei mi ha detto, questo è mio fratello. E lui mi ha detto, questa è mia sorella. E gli disse, sì, lo so, conosco l'integrità del tuo cuore. Ed è la ragione per cui ti ho impedito di peccare contro di me. Guardate, ecco la grazia. So che sei un uomo buono, un uomo giusto e tutto il resto, ma non ascolterò la tua preghiera. Suo marito è il mio profeta. Pensateci, un piccolo bugiardo, sviato. Voi dite, fratello Branham mio, io ho fatto una cosa l'altro giorno, temo che il Signore non mi guarirà stasera. Oh sì, egli lo farà? Non vi spaventate. Siete un cristiano, restate proprio fermi. Pentitevi di quello che avete fatto e andate avanti. Vedete, proprio così, vedete, dite, ebbene io sono ricaduto nel peccato, fratello. Non fa alcuna differenza. Pentitevi e andate avanti, vedete. Siete spaventati. La prima cosa che viene, girate la testa da una parte. Pensate che Dio vi condannerà. Ravvedetevi, tutto qui. Mettetevi a posto. Dite bene io. Ora, guardate. C'era Abram. E tutti sanno che Dio disse ad Abram di non lasciare la Palestina. E ogni volta che una persona disobbedisce a Dio, si svia. È vero? E poi che ci fu una siccità, Abram, invece di resistere, affrontando il problema, lui andò a fare esattamente quello che Dio gli disse di non fare. Quindi se fate quello che Dio vi dice di non fare, siete ricaduti nel peccato. Così Abram era posto là, ricaduto nel peccato e a dire una bugia. Ma Dio non poteva rifiutare suo figlio. Gli aveva dato la promessa senza condizioni. Disse questo al mio profeta, riportagli sua moglie e ripristinalo. Se non lo farai, vali tanto quanto un uomo morto e lascia che lui preghi per te. Chi? Alleluia! Chi? Non quello sia più santo di te, ma il mio profeta seduto là fuori. Io ascolterò la sua preghiera. Alleluia! Ecco la grazia di Dio alla Chiesa dello Spirito Santo. E voi non la riconoscete. La stessa cosa che quel profeta mercenario Balaam vide quando guardò giù in Israele e pensò che sicuramente un Dio santo avrebbe maledetto un popolo che aveva vissuto con le proprie madri e tutte le cose che avevano fatto, le cose cattive, volgari. Ma mancò di vedere quella roccia percossa e quel serpente di rame che andava davanti ad Israele compiendo l'espiazione. Ecco qual è il problema stasera. La gente guarda in basso e dice: la Pentecoste ha fatto questo e la Pentecoste ha fatto quello e sono in questo modo e quel modo. Mancano di vedere la roccia percossa, Gesù Cristo, che li precede nella potenza della risurrezione dello Spirito Santo. Sono ancora il popolo del patto. So che parlano di voi, dicono, questo predicatore è scappato con la moglie di quest'uomo, ma nelle loro file hanno fatto la stessa cosa. Non ditemelo, io ne sono uscito, lo so. Hanno solo un sacco di prestigio per soffocarlo. Dovete prendere posizione e sopportarlo, proprio così. Ma se avete lo Spirito Santo, siete un figlio di Dio, siete la progenie di Abraham, avete un patto incondizionato scritto nel vostro cuore dallo stesso Dio onnipotente che non può ritrattarlo. Amen. Egli giurò che non l'avrebbe fatto. Alleluia! Ogni promessa nella Bibbia è mia, ogni capitolo, ogni versetto, ogni riga, confido nel suo amore divino, ogni promessa nel libro è mia. Figli di Dio, incondizionatamente, non meritate la vostra guarigione stasera. Non c'è nessuno di noi qui dentro che meriti persino di ascoltare il Vangelo. Non c'è nessuno di voi che meriti la grazia di Gesù Cristo. Nessuno di noi. Siamo tutti insieme. Ma Dio per grazia l'ha fatto comunque. Esatto. Non c'è nessuno di voi che meriti la propria guarigione. Ognuno di voi dovrebbe morire. Anch'io. Tutti noi. Non ci meritiamo di vivere sulla terra. È vero. Non meritiamo di guardare la creazione di Dio. Ma Dio ce l'ha promesso ed egli non può mentire. Egli giurò che l'avrebbe fatto. La guarigione ci appartiene. Amen. La salvezza ci appartiene. Lo Spirito Santo ci appartiene. Il cielo ci appartiene. Ora siamo i figli di Dio. Ora siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non c'è niente che possa farci del male. Lo stesso Dio guardava Abram nel suo errore. Dio la fece pagare ad Abram. Non credete che l'abbia passata liscia. Ma Dio non ha scacciato Abram. Ha solo fatto pentire Abram di questo. E voi pensate di non essere degni di essere guariti stasera. Quello è molto. Ora, la ragione per cui lo dico è perché so cosa state pensando. Ecco perché lo faccio la sera. Trova il modo in cui lo spirito nella chiesa si muove. Qualcuno dice, bene, io non sono degno. Immagino forse di aver fatto questo. Smettete di pensare a quello. Certo che non lo siete e non lo sarete mai, ma Gesù lo è ed è Lui che ve lo dà, è Lui che ha pagato il prezzo. Egli, chiunque voglia venga e beva liberamente dalle fonti dell'acqua della vita. Vita, Dio vi benedica. Oh, detesto spezzettare una cosa così, ma spero che capiate cosa intendo. Dio ha fatto un patto incondizionato. Giurò con la morte di Gesù Cristo. Ha mandato lo Spirito Santo su di voi per essere una conferma che il patto è stato fatto con voi. Fratello, non voglio che il diavolo ti derubi di questo. Non pensate che io sia folle, immagino di poterlo essere, ma lasciatemi stare, sono pazzo di felicità allora. Guardate, lasciate che vi dica una cosa, preferisco essere così piuttosto che com'ero prima. Ascoltate, voi siete il popolo del patto di Dio. Dio ha fatto a pezzi Cristo al Calvario, facendo il patto, giurando per se stesso. Ed egli portò il corpo in cielo, il quale un giorno ritornerà. Ma lo Spirito egli l'ha restituito per guidare la Chiesa. La stessa vita che era in Cristo Gesù e nella Chiesa stasera, per mezzo dello Spirito Santo, facendo e agendo e compiendo le stesse cose che egli fece quando era qui sulla terra. L'avete ricevuto, avete ricevuto il patto, è scritto per voi, giurato da Dio, non potete fallire. Questo fa arrabbiare il diavolo. Certo, quando vi rendete conto di chi siete, non temere per il bambino, sorella. Dio ha fatto in modo che non temere per il bambino, sorella. Non farlo. Di solo, Dio ora lo accetto, è una mia proprietà personale. Sono una credente, compilo questo assegno e dico nel nome di Gesù. Lo accetto, è tutto. Allora il diavolo dice, bene, non stai meglio, ma gloria a Dio, ce l'ho comunque. Amen. Abraham, domani, come ti senti? Ebbene, non ti senti diversa, ma sia lodato Dio. Lo avrò comunque, lo ha detto Dio. È vero, come lo sai? Ho il patto. Ora, il popolo del patto ha detto questo, qualunque cosa desiderate come cristiano, quando pregate, credete di riceverlo, tenetevi proprio saldi a ciò, vi sarà dato. È giusto? Sarà dato. Tenetelo stretto, perché Dio ha giurato che l'avrebbe fatto. Sono qui in una conferma, me ne vado, torno al Padre, e poi verrà lo Spirito Santo, ed egli confermerà tutto quello che ho detto. Sarà con voi, continuerà questo ministero finché tornerò di nuovo. Ed eccoci qui stasera seduti nell'edificio, sentendo lo stesso Spirito Santo che essi sentirono il giorno di Pentecoste, lo stesso Spirito Santo che guidò Abraham, lo stesso Spirito Santo che fece miracoli nella Chiesa primitiva, gli stessi segni e prodigi, lo stesso battesimo, gli stessi risultati. Di cosa dobbiamo preoccuparci? Dio ha giurato che lo avrebbe fatto. Non potete perdere, non potete perdere, Dio l'ha detto, non fa alcuna differenza cosa chiunque altro dica, Dio ha detto così, Dio vi benedica. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo questa sera perché sei stato così attento a noi che ci hai dato questo patto con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Oh Padre, permettimi un giorno di avere il modo o il mezzo di spiegare ciò che sento nel mio cuore. E prego che tu benedica questa gente qui stasera. Signore Dio, fa che essi non sappiano che non siamo fanatici. Tu lo sai, Padre, che non siamo fanatici, eppure siamo classificati in questo modo. Ma ti amiamo e ti crediamo e tu sei qui a confermare che tutto ciò che abbiamo detto è la verità. Allora dacci coraggio stasera, dona fede, dona la guida e che lo Spirito Santo, la vera guida divina del Nuovo Testamento, della Chiesa dello Spirito Santo, possa Egli condurci tutti in quella fede perfetta, nell'amore perfetto uno per l'altro. Rendici, Signore, così tanto innamorati, al punto che sarà difficile lasciare l'edificio. Lega proprio i nostri cuori come uno solo, e che possiamo essere in un unico accordo. E possa lo stesso Spirito Santo che venne il giorno di Pentecoste andare avanti e portare avanti la progenie di Abraham alla promessa di Dio. Possa egli compiere la sua opera stasera, qui, in questo edificio, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace molto avervi trattenuto così a lungo, onestamente lo sono, ma ho appena iniziato, io vorrei poter avere un'istruzione o qualcosa per esprimermi come io lo sento, non posso, non ci riesco proprio, ma il mio cuore sta bruciando di ciò, solo e cerco di tirarlo fuori, sbavo un sacco di, ho mangiato un sacco di nuova uva da cana, questo è ciò che mi fa sbavare, quindi non prestate attenzione a quello. Così amo il Signore Gesù. Non sono qui per essere guardato, sono qui per rappresentare il mio benedetto Redentore, Gesù Cristo. Non sono qui con parole gonfie, non ne conosco alcuna, non mi interessa conoscerne. L'unica cosa che la parola più grande che conosco è GESU, e quello è giusto. Ed è Lui che amo, ed Egli è colui che desidero incontrare, è Lui per cui desidero stare qui e per Sua grazia rappresentarlo attraverso la potenza divina. Se potessi predicare il Vangelo come alcuni uomini, probabilmente smetterei di pregare per i malati e predicherei il Vangelo. Poiché non so predicare il Vangelo, allora l'unica cosa che posso fare è pregare per i malati. Questa è la mia vocazione, questo è quello che faccio. Che il Signore vi benedica ora. Chiamerò una fila di preghiera e ora, domani non dovete alzarvi molto presto per andare al lavoro, facciamo una piccola fila di preghiera tutti quanti. Quanti credono ora che lo Spirito Santo, la vita di Gesù Cristo è qui, sulla terra, chiamando la progenie di Abraham a ravvedersi? Vediamo le vostre... Allora, se lo siete, non potete dire, non posso dire che lo siete, voi non potete dire che io lo sono. Io credo che lo siete e voi credete che io lo sia. Se lo siamo, abbiamo un patto incondizionato. È giusto che Dio, per grazia, non perché tu dici, ebbene fratello Branham, io ti dico, io ho dato un bel po' di soldi ad una vedova una volta e le ho dato dei soldi, io so di essere salvato, ho smesso di fumare, bere, quello non mi ha mai salvato, no, sono stato salvato perché, fratello, mi sono sentito di urlare, no, questo non mi rende salvato, sono stato salvato perché ho soddisfatto le condizioni di Dio, è questo, vedete? Guardate, potrei smettere di bere, fumare, giocare d'azzardo, ogni cosa simile e non essere comunque un cristiano, sì, Signore. Guardate, ho detto non molto tempo fa, predicando in una chiesa metodista, ho detto rubare non è un peccato, mentire non è peccato, commettere adulterio non è peccato. Non sono potuto andare molto più avanti di così, che una cara vecchia madre metodista santificata, sapete, si alzò, disse, allora, reverendo Branham, cosa definisci peccato? Dissi, quello non è peccato, incredulità è peccato, quello è l'attributo del peccato, lo fate perché non credete. Perché non credete a Gesù Cristo, questo vi rende. Allora potete mentire, rubare, ma quando siete un credente, non lo fate, vedete? Proprio così. Questo è il motivo per cui lo fate, è perché voi non... Gesù disse che ho delle mie parole e creda a colui che mi ha mandato alla vita eterna. Potreste dire di credere, potreste cercare di imitare un credente, ma quando credete veramente, quello lo conclude. Questo è tutto. Solo due cose, fede e incredulità, sono gli unici due sensi che rimangono all'uomo soprannaturale. L'uomo naturale ha cinque sensi, l'uomo soprannaturale, lo spirito, ha due sensi, sono la fede o l'incredulità. Dovete averne uno di essi. Se siete posseduti da quell'uno stasera, siete un cristiano. Se sei posseduto dall'altro, non sei cristiano. Non importa se non avete mai fatto una cosa malvagia in vita vostra, di cui sappiate, siete ancora un peccatore perché siete nati nel peccato. Ma non importa cosa avete fatto voi, potreste essere una prostituta per strada. Se credete nel vostro cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, ravvedetevi e accettatelo come vostro Salvatore. Siete un cristiano e un credente, proprio così. Vedete? Questo è tutto, una delle due cose. Se stasera vi avvicinate qui come credente, ve ne andrete guariti. Se venite come incredulo, ve ne andrete allo stesso modo in cui siete venuti. Proprio così. È giusto? Abbiate fede. Va bene? Dov'è Billy? Quali biglietti di preghiera hai distribuito? Mi sono ingarbugliato qui cercando di parlare. Cosa? Oh! Ebbene, quanti? Avevi delle oh? Non erano oh ieri sera? Ne sei sicuro? Vedi? Oh! Da 1 a 100 nella oh. Va bene? Ne abbiamo chiamati circa 15 alla volta e così forse a volte ci arrivo, a volte ho avuto tempo, ne prendo 25 o 30 in una sera. Ma dipende da come operano le visioni. Se mi limito a far passare le persone, posso far passare l'intero gruppo. Ma quando le visioni iniziano, una visione vi richiederà più di 2 ore di duro predicare. Esatto, non sapete quasi dove vi trovate, irrompe proprio in un altro mondo e... Guardate Daniele, disse di aver visto una visione, ebbe un fastidio alla testa per molti giorni, fu infastidito, lui lo sapete, e guardate, quando arrivano le molte visioni è inevitabile che vi renda deboli. Va bene, oh, prendiamo l'ultima parte di esse stasera, sarebbe da 85, 85, 90, 95, 100, sarebbe 85, chi ha oh, 85, vedete, se alzate la mano, tutti, qualcuno ha oh, 85, la signora là, vieni qui signora. 86, chi ha 86? Va bene, signora, vieni qui. 87, chi ha oh, 87? Alzate la mano. Oh, 87. O quello è, ce l'hai tu, là, dietro, signora? No? Oh, 87, chi ha il biglietto di preghiera oh, 87? La signora qui? Va bene, 88, chi ha 88? Vorreste alzare la mano? Chi ha il biglietto di preghiera? Oh, 88. Signora, vorresti venire qui? 89. Chi ha 89? Vorreste alzare la mano? Qualcuno. Biglietto di preghiera? Oh, 89. La signora là dietro? Oh, 89. Vieni qui, signora. Proprio così. 89. 90. Chi ha la Oh, 90? Biglietto di preghiera? Oh, 90. Dove? L'uomo? Va bene, 90, 91, chi ha 91? Alzate la mano, 91, 92, chi ha 92? 92, biglietto di preghiera, o 92, vorreste alzare la mano? O 92, 92, lasciatemi ridirlo, qualcuno lo dica in spagnolo, o 92, biglietto di preghiera, o 92, vorreste alzare la mano? Qualcuno guardi l'altra persona vicino a voi, potrebbe essere sordo, sedete, guardate i bambini qui, alcuni, uno degli uscieri, venga qui, sei un usciere signore seduto lì, guarda qui e vedi, di questi biglietti di preghiera dei bambini, c'è qualcun altro? non riesco a trovarli. Guardate il biglietto di preghiera dell'uomo. O 92, ci manca O 92. Va bene 93, chi ha il 93? O 90, ha il 92 o 3? 3, va bene, 93, 94, 95, O 95, 96, 97, 98, 99, 99, 100. Va bene, mettetevi in fila qui. Ora abbiamo preso... Oh, che cos'era? Sì, va bene, fratello Ballard.
A Mrs. Mel Rosenneck wanted at one of the hospitals immediately, but you call Broadway 62664. Mrs. Mel Rosenneck, call Broadway.
Chiniamo il capo. Se è un'emergenza, chiniamo il capo. Padre Celeste, se tuo figlio è qui stasera e Satana sta cercando di fare qualcosa di malvagio, come tua Chiesa, come il corpo di Gesù Cristo che aveva il potere di sciogliere o di legare su questa terra, ora noi affermiamo questo e Satana non può privarci di esso perché è stato dato per grazia sovrana. E chiediamo che la donna che o la persona che si trova in ospedale, che è molto malata o che sta male, che le misericordie di Dio scendano su quella persona e Satana sia allontanato e la persona sia guarita. E benedici coloro che sono qui, che hanno ascoltato il messaggio, e quando arriveranno unti con questo spirito, io lo mando nel nome di Gesù, che impongano le mani sul paziente e possa lo spirito di vita volgersi al paziente e che lui viva nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non temete, chiunque voi siate, quando arriverete là, imponete la mano sul paziente e non abbiate paura. Credete soltanto, vedrete la gloria di Dio.
All right. Excuse me.
Va bene, scusatemi solo un momento. Ora, amici cristiani, pregate tutti con me ora con un unico accordo. Questo è così difficile, ciò può sembrare strano, ma per passare dalla predicazione o l'entrare là dentro, ora bisogna passare in qualcos'altro, a un dono divino. È tutto dallo Spirito Santo. Uno compie questo, uno il dito opera in questo modo, l'orecchio, il naso, gli occhi, tutto è parte del corpo. Ma passate dall'uno all'altro, vedete? E mi chiedo se ora potremmo cantare Sol Abife o Sei. I musicisti vogliono se suoneranno solo per un poco. Grazie, sorella. Venite. Ora, mamme, tenete vicini i vostri figli. C'è epilessia qui stasera. L'epilessia è l'unica cosa che cerca di nascondersi da me. Ora, abbiate fede, credetemi, mentre vi insegno di Gesù Cristo, Paolo disse siate miei seguaci come io lo sono di Cristo, è giusto? E se vi dico una cosa, potrebbero passare di qui degli uomini, tutto passa attraverso queste città, non solo qui ma ovunque. Hanno tutti i tipi di questo, quello e l'altro. Lo so, amici cristiani, ma questo non toglie nulla dalla cosa reale. Se un uomo parla e Dio conferma ciò che l'uomo ha detto, non avete alcun diritto di dubitare di lui. Ma se un uomo parla e Dio non parla con lui, allora avete diritto di dubitare della persona, perché quello è solo un uomo. E se vi dicessi che avessi poteri per guarire le persone, sarei un bugiardo. Se vi dicessi che avessi un qualsiasi modo di guarire una persona, sarei un bugiardo. Ma l'unica cosa che ho è il dono di Dio, vedete? E questo mi è stato dato per grazia non per me stesso, ma per voi, vedete? Ed è un dono divino. Per quanto riguarda le visioni, la mia Bibbia nella mia mano, Dio Onnipotente che è qui ora, sa che questa è la verità. Dio mi mostra visioni. Questa è esattamente la verità. Ma ora in quanto a guarire io non ho poteri, nessun altro ce l'ha, non c'è nessun potere nell'uomo per guarire. L'unica cosa che possiamo fare, possiamo pregare, e la preghiera è l'arma più potente che sia mai stata messa nelle mani di qualcuno. Quindi ora pregate d'un solo accordo, mentre canticchiamo questo cantico, canticchiamolo una volta, vedete? Solo gli effetti di quello. Spero non crediate che vi stia dicendo una bugia, ma lo Spirito Santo è proprio qui, adesso, giusto. È questo che mi preoccupa sempre, mi impedisce di parlare con la gente. Ho sempre pensato che non avrebbe avuto ripercussioni, ma le ha. Tutto è possibile. Ora, Padre, per questi fazzoletti, la gente li sta aspettando, e mentre so che il tuo Spirito è qui ora, e questo bel gruppo di persone ha ascoltato, è stato seduto qui dalle 4, 5 di sera, stanco, ma non di meno stanno aspettando. Il seme è stato seminato, e ora, Signore, mentre il tuo Spirito è sul tuo servitore, io distendo il mio corpo su questi fazzoletti e ti chiedo, oh Dio, di essere misericordioso con ognuno di loro e di guarirli. E so che il grande San Paolo prendeva dei fazzoletti o dei grembiuli dal suo corpo, e sappiamo di non essere San Paolo, ma non era Paolo. Eri tu, Padre, il Signore Gesù, che venivi e compivi questo e aiutavi le persone, avendo fede nel tuo servitore. E loro accettarono Paolo come tuo servitore. E stasera, Signore, questi che credono che io ho detto loro la verità, conferma la tua parola, Signore, così che quando riceveranno questo fazzoletto sapranno che sei tu e non il tuo servitore. Concedilo nel nome di Gesù. Amen. Ora, con perfetta riverenza, e ora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo ogni spirito nell'edificio sotto il mio controllo, per la gloria e la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Come va? Vedo che hai una delle foto. Ebbene, è molto bello. Voglio solo parlarti un momento, e suppongo che siamo estranei uno all'altro, quindi non ti conosco, ma il nostro Signore conosce te e conosce me. E ora parliamo un attimo della foto, se vuoi. Bene, hai la breve storia là di come è successo proprio qui. Sì, signora. Questa è stata firmata da George G. Lacey, è uno dei migliori sulla ricerca e impronte digitali e altro che credo ci siano al mondo. E quella piccola colonna di fuoco che vedi lì tempo fa, è stato compiuto un miracolo, è stato con quel... una signora l'ha fotografato, molti di loro l'hanno incorniciato, andata al negozio da 10 centesimi. L'hanno messa una piccola cornice e hanno messo questa piccola cosa dietro di essa, se qualcuno chiedeva qualcosa riguardo ad essa. E lei l'ha messa sul suo scrivania all'ospedale e stava guardando, non a me naturalmente, ma alla colonna di fuoco là, e sostiene, questa è la sua testimonianza, il dottore l'aveva data per morta. Sostiene che quella colonna di fuoco è uscita dalla foto ed è rimasta sospesa sopra di lei. E due giorni dopo è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa guarita. Vedete? Dio proprio, lei era solo... come un era solo il suo contatto per quello, vedete? Lei ha solo guardata quella e ha creduto. Ora sappiamo che guardarla in qualsiasi altro modo sarebbe come idolatria. Non lo faremmo mai, vedete? Non è l'immagine, è ciò che rappresenta. Così comprendete. Sì, signora. E spero che la terrai per molto tempo e la ricorderai. Grazie, grazie. E che Dio ti benedica. E che ogni volta che la guardi ti ricordi di stasera al palco, poiché quella stessa colonna di fuoco che è in quella foto ti trovi proprio in sua presenza ora. Ed è proprio così. Sei in sua presenza. Ora, se quella colonna, io solo un uomo e tu una donna, non ci siamo mai incontrati prima in vita. Ma se quello, se ho detto la verità ora di Gesù Cristo, quando egli era qui sulla terra, egli non pretendeva di essere un guaritore, sai? Era, faceva solo quello che il Padre gli mostrava. Sai che questa è la scrittura? Sei già stata nelle riunioni? Vedi, non in questa. Ma poi hai sentito come quando Gesù era qui sulla terra, egli disse, non sono io che compio le opere. San Giovanni 5:19, egli passò vicino alla piscina di Betesda e tutti quegli storpi là, egli ne guarì solo uno. Non era storpio, era sdraiato sul lettino. Se ne andò e lasciò gli altri, fu interrogato, egli disse, non sono io, non posso fare niente se non quello che vedo fare al Padre. Poi disse, le cose che faccio io le farete anche voi, promettendo alla Chiesa. E così? Bene, allora, questa è la risurrezione di Gesù Cristo, sotto forma di Spirito, qui, sulla terra, oggi, compiendo le opere che egli fece quando era nel corpo. Ora, se egli fosse qui con questi vestiti addosso che egli ha dato a me, ora, per quanto riguarda la tua guarigione, se sei malata, questo non so, ma se sei malata, egli direbbe bene, quando sono morto per te ti ho guarita. Lo credi? Poi egli ti parlerebbe, proprio come la donna al pozzo, egli direbbe nel sapere cosa c'è che non va in te, saprebbe dove sono i tuoi problemi. Allora poi, se egli è salito in cielo e la sua persona dello Spirito Santo è qui stasera, promettendo poi che egli avrebbe fatto questo secondo la sua parola, allora egli potrebbe dirmi cosa lui per fare la stessa cosa che egli farebbe se fosse qui. È giusto? Ora vedi, inizi a renderti conto che qualcosa sta accadendo, vedi? Eccolo. Sì, signora, il tuo problema, una cosa, naturalmente sono i tuoi occhi sono malandati, poi sei estremamente nervosa, non è così? Certo. Ed ecco un'altra cosa che vedo, che il mondo esterno non può vedere, cioè... hai un tumore e quel tumore è sulla spalla sinistra vicino al seno. È giusto? Vai a casa adesso, ti rimetterai e starai bene nel nome del Signore Gesù Cristo. Solo abbi fede, non dubitare, credi soltanto. Siamo estranei, vero signora? Lo siamo estranei. Ma seduta laggiù tra il pubblico, ho visto che stava accumulando fede. Stavi credendo a quello che ho detto sul patto incondizionato di Dio. Ora, se siamo estranei e non ci conosciamo l'un l'altra, ma Dio ci conosce entrambi. Egli sa tutto quello che hai fatto nella tua vita, egli sa tutto quello che io ho fatto nella mia vita.
And believe that God will make you well and will help you.
E se tu sei mia sorella, una credente, e credi che Dio ti farà stare bene e ti aiuterà, anch'io credo con tutto il cuore che Egli lo farà. Scusami, proprio qualcuno che è seduto laggiù è stato guarito. Mi ha lasciato. Cosa ne pensi di questo tipo di religione? Certo che lo fai. Sì, ti ringrazio, sorella. Sai di cosa sto parlando, vero? Mm-hmm. Bene, io voglio, se lo Spirito Santo me lo permetterà, e sai di cosa stavo parlando allora, della tua religione. Vedi? Va bene. Ma tu, se io sono il servitore di Dio, allora io sono sincero, è giusto? Sarei stato sincero. Allora lo Spirito Santo confermerà le mie parole. Soffri di un problema alla gola, è vero? E tu da diversi anni non riesci ad ingoiare cibo solido. Come donna molto più giovane, ti vedo cercare di deglutire cibo solido. Se Dio ti lascerà mangiare, cercherai Dio finché non riceverai lo Spirito Santo. Sarai lo farai. Donna cattolica, puoi andare ora e mangiare la tua cena. Sei guarita, Dio ti benedica. Dite, come fai a saperlo? Beh, io non lo so. È Lui che conosce queste cose, vedete. Io non so niente, ma Egli sa ogni cosa. Ora, se solo poteste vedere quella luce che segue la donna, la stessa cosa, chiedo scusa, la donna che le è seduta accanto è quella che ha problemi femminili. Non è vero, signora? Lei è seduta vicino a te, è stata unta così tanto proprio in quel momento, è stata guarita da quei problemi femminili. Avevi problemi femminili, non è vero? Bene, ora è finito. Puoi andare a casa, essere sanata anche tu. Dio ti benedica ora.
All right. I suppose you and I are strangers, are we, lady? We don't know each other.
Va bene, suppongo che io e te siamo estranei. Lo siamo, signora? Non ci conosciamo. Va bene, è solo per parlarti, solo un momento ora. Se siamo estranei, il Signore, quando incontrò la donna al pozzo, cominciò a parlarle. È vero? Le parlò di cose diverse nella sua vita e tutto il resto. Ora, se noi estranei, mai incontrati prima su questa terra, solo Dio potrebbe, ebbene, Egli è l'unico che potrebbe rivelare quelle cose. È vero? Per essere perfetto, vedi? Per essere perfettamente, Egli è l'unico che potrebbe farlo. Ma ora, se Dio mi facesse sapere per cosa sei qui, vedi, se Egli mi facesse sapere per cosa sei qui, allora sapresti che dovrebbe provenire da qualche risorsa spirituale, dovrebbe essere predetto spiritualmente per te, vedi? Ebbene allora, se questo è vero, lo accetteresti come lo Spirito di Gesù Cristo? Vedi? Sì, dovresti. Sì. Ora, tutti voi restate in unico accordo. Hai una battaglia con piccole incredulità che stasera sono accalcate vicino al muro. Ora, voglio che tu abbia fede, vedi? È una dura battaglia, vedi? Se solo ti ricordi, sto cercando di rappresentare il Signore Gesù Cristo alle persone e ciò continua proprio ad allontanarsi da me.
Look this way, sister. Now in Jesus Christ's name.
E ora guarda da questa parte, sorella. Ora nel nome di Gesù Cristo, sì, eccola. Tu hai avuto qualche problema non molto tempo fa. Hai avuto un ustione di qualche tipo. È stato circa 6 o 7 anni fa, circa nell'anno 46 o 47, e quella è stata un'ustione da acido. È vero? Ed è, hai problemi a mangiare adesso, e hai un... è un problema alla gola, è un problema agli occhi. E sei un ministro e hai documenti, un'ordinazione, documenti da un'organizzazione. È vero? Mi credi essere suo profeta? Allora, nel nome di Gesù Cristo, vai a casa e sii guarita. Io sgrido questo demone che farebbe del male a questa sorella. Amen. Dio ti benedica. Va bene, abbiate fede ora. Che cos'è questo? Gesù Cristo, la progenie di Abramo. Quello spirito è stato tolto dal corpo e riportato alla Chiesa, proprio esattamente quello di cui ho predicato. Va bene, portatela qui se volete. Come va? Mi credi essere suo servitore con tutto il cuore? Tu sei... hai una condizione estremamente nervosa. Non è vero? Hai ciò di cui si tratta. È più che altro un nervosismo mentale. Diventi molto cupa. Ti vedo quasi fuori di te a volte. Non è vero? Ed è, sei in qualche modo collegata a... vieni da lontano da qui o da lontano da... No, è una figlia, hai una figlia che è lontana da qui ed è in California e lei ha l'anemia, è giusto? Vai a casa, mandale il tuo fazzoletto ed entrambe starete bene nel nome del Signore Gesù Cristo. Diciamo lode al Signore. Va bene, portate la signora. Tu con la mia foto in mano stai credendo. Non è così? Se Dio mi farà sapere cosa c'è che non va in te, accetterai la tua guarigione. Credi che io sia il profeta di Dio? Lo credi? Va bene. Hai avuto un'ernia, vero? Va bene. Dio ti benedica. Possa il Signore Gesù Cristo renderti completamente sana. È molto gentile da parte tua, signora, prendere quella foto per lei e dargliela. Guarda da questa parte verso di me. Poiché hai fatto quello e le hai fatto un favore, io ne farò uno a te. Anche tu sei seduta lì, sofferente. E qual è il tuo problema? Vedo che hai qualcosa di diverso. Tremi molto e poi smette, poi tremi molto e smette. Paralisi spasmodica. Credi che Gesù ti farà stare bene? Lo credi? Dio ti benedica, allora vai a casa. Non lo avrai mai più. Dio ti benedica. Credi, signora, con tutto il cuore? Ora c'è qualcosa, tu... si sta facendo buio attorno a dove ti trovi. Devi essere terribilmente malata. Sei un caso nervoso, molto nervoso, e hai la tubercolosi, sei tubercolosa, è la cosa peggiore di tutte. Hai bisogno di Gesù Cristo come tuo Salvatore, non cristiana. Non è vero? Lo accetterai ora come tuo Salvatore? Egli ti accetta come sua figlia e ti guarisce dalla tubercolosi. Nel nome di Gesù Cristo scaccio il male e la mando a casa per guarire come figlia di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. I tuoi peccati ti sono perdonati, signora. Qualche ministro la battezzi. Bene. Vorresti venire? Diciamo lode a Dio.
have the Spirit of God working you.
Lascia che lo Spirito di Dio operi in te.
How do you do it, sir?
Come va, Signore? Credi che io sia il profeta di Dio? Siamo estranei, vero, Signore? Non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, non so niente di te. Solo Dio lo sa, è vero. Ma per fare qualcosa per te, io non potrei. Ma come dono divino e l'unzione dello Spirito Santo, tramite un dono divino che è stato dato sovranamente nell'ora della mia nascita, allora la tua vita non può essere nascosta, perché prendo il tuo Spirito sotto mia responsabilità, nel nome di Gesù Cristo. Ora, stai soffrendo, c'è qualcosa che non va. È nella caviglia. E questa è tubercolosi alla caviglia. Questo è quello che ha detto il dottore. È vero? Ehi, sei un cattolico. No, tu eri un cattolico. Sei appena entrato in questa via. Stai studiando questo tipo di religione. Non è vero? Una volta eri cattolico. E sei appena entrato in questa via proprio ora. È così? È così. Amen.
Just a moment.
Solo un momento, così per rafforzare la tua fede, fai come ti dico, lo farai? A proposito, loro, il tuo nome è Michael, ti chiamano Mike, vero? E il tuo cognome è Jordan, non è vero? E non vivi vicino al 718 di Garfield Street? Torna lassù e gioisci. Gesù Cristo ti ha onorato rendendoti sano. Credi per il tuo problema al cuore, sorella? Puoi essere guarita in questo momento, lo credi? Dio ti benedica. Sei stata guarita quando sei salita lassù. Gesù Cristo ti ha sanata. Credi, Signore? Mentre eri laggiù in fila poco fa, hai pensato, strano, quando mi sono girato ti ho guardato? Perché quando c'era qualcuno che ha detto qualcosa qui sul palco, quando ho menzionato a quell'uomo o il qualcuno, solo pochi minuti fa, che aveva la tubercolosi, hai avuto una strana sensazione, non è vero? Perché avevi la tubercolosi, nello stesso momento, ho sentito che se ne andava da te e ho guardato in basso, ho visto dov'era, sapevo che stavi arrivando nella fila, così sei stato guarito in piedi laggiù, puoi andare per la tua strada e gioire, Dio ti benedica, Dio ti fa stare bene. Ora voglio chiederti una cosa, mentre gli parlavo, hai avuto una strana sensazione, vero? È stato quando la tubercolosi ha lasciato anche te, così puoi tornare a casa ed essere guarito nel nome di Gesù Cristo.
Oh my.
Credete? Oh my, eccolo. Ecco quando il re dei re cammina tra i suoi delegati. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credi, Signore? Tu credi con tutto il cuore? Puoi superare il problema ai reni? Accettare di essere sanato? Alza la mano, di accetto la mia guarigione. Dio ti benedica. Vai e sii sanato mediante il nome di Gesù Cristo. Che sia così. La piccola signora seduta là dietro con quello in testa, con quel problema alla cistifellea. Sei guarita, sorella. Alzati. Proprio così. Sì, puoi essere guarita. La tua cara amica là, anche a lei è piaciuto, imponi la mano su di lei, hai problemi alla schiena, non è vero? Qualcosa non va con la sua schiena, alzati, puoi andare a casa, stare bene anche tu, nel nome del Signore Gesù. Ora, vuoi tornare a casa ed essere sanata? Vuoi superare quell'artrite? Alza le mani, così, sbatti i piedi su e giù, scendi dal palco e stai bene nel nome di Gesù. Vieni, Signore, credi che io sia il profeta di Dio con tutto il cuore? Mi obbedirai come suo servitore? Se Dio mi farà sapere qual è il tuo problema, allora farai come ti dico di fare. Vai a mangiare un bel grande hamburger. Non ne mangi uno da tanto tempo con quel problema allo stomaco. Puoi andare a mangiarlo ora e stare bene nel nome di Gesù Cristo. Vieni. Il problema ai reni ti danno fastidio da anni, vero mamma? È questa la verità? Dio, il Figlio di Dio, ti guarisce e ti sana, e che tu possa andare a riceverlo nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Credi tu a questo? Oh, che sensazione! Non hai un biglietto di preghiera, vero, Signore? Non ce l'hai? Non hai un biglietto di preghiera? Continua a vederla sospesa sopra di te. Vuoi superare la tua malattia asmatica? Credi che Dio ti sanerà? Alzati in piedi allora! E questo, esatto, quest'uomo, su, eccolo! Dio ti benedica! Non hai bisogno di un biglietto di preghiera, hai bisogno di fede! Alleluia! Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno! C'è una signora che prega, una signora seduta con la mano alzata. Tu, là, con il vestito bianco, toccala. Lei sta pregando. Egli ha ascoltato la tua preghiera allora. Sì, signora. Avevi le emorroidi e ti hanno lasciato. Dio ti benedica. Non è vero? Agita il fazzoletto se è così. Va bene, ora vai a casa. Ti passerà. Egli ti ha sentito mentre pregavi. Egli ha rivolto la mia attenzione. Vedo cos'egli richiede. Così ricevi quello che hai chiesto. Dio ti benedica. Amen. Vedete una povera donna seduta là che soffre. Ha problemi al fegato e problemi alla schiena. Problemi di stomaco, seduta proprio là. Non è vero, signora? Sei seduta, sentendolo. Ti ha privato di ciò da molto tempo, non è vero? Svuotando il canale biliare, entra. Forma dell'acido e inacidisce i denti. È vero? Alzati in piedi! Vai a casa e stai bene! Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ti rende sana! Abbi fede in Dio! Sfido! Va bene, abbi fede! Solo un momento, sento lo Spirito che si muove da qualche parte. Posto... Oh, eccola, seduta qui! La donna è sorda! Chinate il capo ovunque! Qualcuno la porti qui! Oh Geova, vengo nel nome di Gesù. Questo spirito maligno ha assordato le orecchie di questa donna per farla camminare davanti ad un veicolo ed essere uccisa o qualcosa di malvagio. Ma non può rimanere nella tua presenza. Tu hai detto che quando lo spirito sordo è uscito dall'uomo, lui ha potuto sentire. Signore, lei forse non ha il privilegio di sentire il Vangelo, ma tu puoi darle l'udito. Perciò condanno questo spirito malvagio e scaccio da lei questo spirito sordo. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, esci da lei! Puoi sentirmi, signora? Puoi sentirmi ora? Riesci a sentirmi ora? Da quanto tempo sei così? Volevo solo sentirti parlare in modo che loro ti sentissero. Riesci a sentirmi ora? Di amen! Di lode al Signore! Sto sussurrando! Eccola qui, una donna sorda. Ora ascoltatela, guardatela. Di amen. Amo il Signore. Perfettamente normale e sana. Anche tu hai problemi femminili. È vero? Causano un drenaggio, vedi? Dal bagno. È stato un ascesso, ma ora non c'è più. Vai a casa e stai bene. Gesù Cristo ti ha guarita. Alleluia! Sia lodato l'agnello di Dio! Ogni persona qui dentro potrebbe essere sanata in questo momento! Lo credete? Posso chiamare un'altra fila di preghiera? Posso farlo? Oh, a cosa serve? Perché non credere a Gesù Cristo proprio ora? Se Cristo mi ha parlato e io vi ho detto ciò che ha detto e Lui ha confermato che vi ho detto la verità, cos'altro vi serve oltre a credere e accettare ciò che vi ho detto? È giusto? Se ognuno di voi crederà che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e si staccherà da quel seno di salvezza per il seno della guarigione e stanotte poserà la testa sul suo seno e dirà: ti accetto Gesù come mio guaritore, guarirete! Non mi interessa cosa c'è che non vada in voi. Lo credete? Se Dio può scacciare uno spirito malvagio da una persona alla volta, non può egli, tramite la preghiera, scacciare lo spirito da ogni cosa qui dentro? Ascolterà egli la mia voce dal palco? Va bene, imponete le mani uno sull'altro mentre preghiamo. Oh Gesù, mio Maestro, mio Signore Dio, prego per questo uditorio di persone, mentre è tardi, Signore, e sappiamo che Tu sei qui. E prego che Tu aiuti tutti e che la Tua potenza venga su di loro. E ora, Satana, nel nome di Gesù Cristo, esci dalle persone, lasciale e vattene da loro, e possa la potenza del risorto Dio del cielo, Gesù Cristo, rendere sano ciascuno di loro.